Il cavaliere regnante di Baumersheim, la città fortezza al confine delle terre dei maghi di Krart, alcune settimane prima ha inviato delle lettere per assegnare un incarico segreto a un branco di intrepidi. Siete stati gli unici ad accettare alla cieca, in cambio della grazia di alcuni reati e una misera paga. I soldati travestiti da marinai che vi hanno scortati su una chiatta fino a Port Quag, al termine del viaggio vi consegnano una lettera non firmata con le prime istruzioni della missione. Mentre osservate l'imbarcazione allontanarsi, vi rendete conto di aver fatto un pessimo affare. Riceverete maggiori istruzioni nella tana di Port Quag. Se fallite o abbandonate l'incarico, verrà emesso un mandato di cattura imperiale nei vostri confronti. Le parole che avete appena ascoltato fanno da intro alla puntata che state per ascoltare. Questo perché la puntata di oggi non sarà un normale episodio di questo podcast, ma sarete testimoni dell'avventura che abbiamo vissuto, o forse meglio dire che i nostri alter ego hanno vissuto, all'interno delle terre di leggenda. Proprio così, perché l'incontro con l'editore Tambù di qualche settimana fa ha dato vita a un secondo incontro, quello che ci ha visto protagonisti, come giocatori, all'interno di un'avventura basata sull'universo di Bloodsword, il famigerato gioco di ruolo. Ma ovviamente abbiamo avuto bisogno di un master. Anzi, forse sarebbe il caso di dire abbiamo avuto bisogno del Master of Masters. Ebbene sì, perché sarà proprio lui, Andrea Rossi, il nostro master all'interno di questa avventura. Ma è fondamentale ricordare che Andrea non è stato semplicemente il nostro master, perché tra tutte le avventure che Andrea ha potuto scrivere, anche il regolamento di Bloodsword sulla quale si baserà la nostra avventura è frutto della penna di Andrea. Sarà un'avventura spietata, sarà un'avventura assolutamente dark nella quale ci troveremo ad affrontare nemici, prove, sfide, ma soprattutto a doverci fidare l'uno dell'altro cercando di portare a termine la nostra missione. E tutto questo si baserà sul regolamento che ci vedrà compiere delle prove di prodezza, intelligenza, prontezza e tutto questo con un sistema di D6 che va da delle prove un po' più semplici nelle quali lanceremo magari uno o due dadi fino ad arrivare a delle prove difficilissime nelle quali lanceremo addirittura 4 dadi e dovremo comparare i risultati con i nostri parametri di caratteristica cercando di non superare il valore. Il tutto alzerà purtroppo la possibilità di rollare il temutissimo doppio 6 che in questo mondo vuol dire sventura. Questa sarà solo la prima parte della nostra avventura e speriamo che quello che state per ascoltare possa divertirvi quanto ha divertito noi. Il titolo della nostra avventura è Il Tempio Maledetto. Buon ascolto, ragazzi.
Il cavaliere regnante di Baumersheim, la città fortezza al confine dei maghi di Krat, alcune settimane fa ha saputo dell'evento che si terrà in città e ha approfittato dell'occasione per reclutare dei mercenari che faranno qualcosa per lui. Cercheranno, in qualche modo, di trovare quello che è la mappa del labirinto di Krat. Un qualcosa che nasconde, secreta, tesori, mostri, difficoltà e magari l'accesso a quello che erano le notizie per i veri maghi. Lui ha cercato qualcuno che potesse soddisfare le sue velleità e voi siete le persone che avete ricevuto la lettera d'incarico. Tenete stretta in mano la vostra lettera e state andando in direzione della tana. Una piccola catapecchia con un telo che funge da porta e davanti una figura giovane con un corpetto di cuoio che vi sta scrutando da cima a fondo per vedere se effettivamente avete la faccia per poter entrare.
Aumento il passo per avvicinarmi a questo giovane, a questa figura, per cercare di capire che ruolo ha lui nei confronti di questa tana, se è una specie di buttafuori o se è colui che ci consentirà di entrare. E quindi cerco di incrociare il suo sguardo per capire che cosa vuole lui da noi e che cosa possiamo chiedere noi a lui.
Vi osserva da cima a fondo, quasi posso dire con disprezzo, ma la sua giovane età e l'armatura di cuoio completamente distrutta, completamente bisunta, sembra quasi che lui abbia appena incominciato e voglia solo apparire da duro, la sua armatura non corrisponde alla sua età, quindi è solo lì che si sta atteggiando in qualche modo. Vi guarda.
Provo ad avvicinarmi con passo molto più deciso e, come dire, a invadere un po' i suoi confini personali. Quindi cerco di farlo indietreggiare un po' per cercare di impormi su di lui.
Ti vede arrivare e erge il suo petto nei tuoi confronti quasi come a volerti far vedere che lui è più grosso di te, ma purtroppo non lo è. E ora che aumenta la sua capacità toracica, questo corpetto di cuoio si vede che è tutto sfilacciato, completamente rovinato, che non si addice sicuramente ad un mercenario di livello. Alto là! E voi chi sareste?
Abbiamo una lettera di incarico.
Certamente. E cosa vorresti farci con quella lettera?
Beh, non ti riguarda.
È il passe per entrare? Non penso. Qui si entra solo sganciando qualcosa. Hai qualcosa da sganciare? Un pezzo d'oro? Chissà, qualcosa che può servire per il mio petto. E di nuovo fa vedere la sua armatura in cuoio tutta sfilacciata.
Quell'armatura non reggerebbe nemmeno un colpo della mia spada. Vuoi davvero provare?
Ti guarda quasi a sfidarti fisicamente. Forse la tua la reggerebbe, ma quella del tuo amico sono convinto che mi farebbe male. Prego, prego, entrate. Forse siete le persone giuste per questo luogo. E si fa da parte.
Entrando chiedo scusa per il comportamento dei miei due compagni.
E ti guarda e ti fa un cenno con la testa, abbastanza sorpreso. E si fa sfuggire un piccolo sorriso. Entrate all'interno e la prima cosa che fate discostando davanti a voi questo telo bisunto e consunto è l'aria che è intorno a voi. Forse un tempo questo doveva essere qualcosa di buono, forse prima del cataclisma, adesso è veramente un disastro. Il bancone di quello che può sembrare il posto per l'oste è una tavola sopra due blocchi di legno. Una persona abbastanza magra sta provando a spillare della birra da quello che è un tempo era un barile, adesso è un contenitore lercio, sudicio. Alcuni avventori sono seduti su dei trocchi di legno, dei pezzi di pietra, qualcosa quasi di raffazzonato, e hanno tutti lo sguardo verso di voi, verso nuovi arrivati, che vi stanno osservando da cima a fondo. Tutti, tranne uno.
Direi che quello che ci importa è capire qual è il prossimo passo da seguire, qual è la direzione da prendere, e quindi mi dirigo verso l'oste per cercare di capire effettivamente se ha delle informazioni utili per noi.
Vi aspetta lì al bancone, o quello che una tavola in legno completamente sporca, e passa la sua mano sul suo viso quasi a pulirsi dallo sporco. E benvenuti, volete bere qualcosa? E si gira con la mano che ha appena utilizzato per pulirsi naso, bocca, tutto, verso la spillatrice e l'avvicina ad un liquido che sta affluendo.
Fermi ragazzi, non beviamo nulla, non vorrei usare i miei poteri di guarigione proprio adesso, per favore. Anzi, mi è venuta un'idea. Proverò a leggere la mente dell'unica persona che non ci ha guardato in faccia.
Mossa saggia. L'oste continua a guardare la spillatrice che sta provando in tutti i modi a tappare il buco. Ogni tanto continua a toccarsi il naso, il viso, che è sporco come il bancone, come tutto intorno, come tutto il fetore che sta provenendo dall'ambiente. Fin quando a un certo punto l'unica alternativa che ha per fermare il fluire della birra è infilarci un dito dentro, e si arresta completamente il liquido. Tutti giri verso questa persona, lo vedi, è forse un mercante, perché noti che le sue vesti sono diverse da quelle degli altri avventori, non come le vostre, assolutamente. ma più pulite, meno consone a quello che è questo ambiente. E in leggenda sapete benissimo che non è così facile avere delle vesta pulite, molto difficile. È sinonimo di ricchezza, sinonimo di soldi, sinonimo di una classe diversa da quella degli avventori di questi posti. È ricurvo su di sé e sta bevendo da, sembra un pezzo di legno a forma cilindrica, e quasi lo tocca con schifandosi, guardando proprio quello che sta bevendo in maniera molto strana. E a te il gioco, che leggi la mente e provi in qualche modo a verificare i suoi pensieri. Cominci a soffermarti per provare a carpire i messaggi, i pensieri di questo avventore. Lui non si rende conto che la tua concentrazione è nei suoi confronti. I tuoi compagni ti osservano, come fai spesso, quando vuoi guardare dentro le persone. Questo mercante, perché lo hai definito mercante e pensi che sia un mercante, sta pensando dentro di sé: spero che arrivino presto, perché non voglio più stare in questo lurido posto. La prossima volta ci viene lui a dare l'incarico. Io non mi voglio più sporcare in questo modo. Perché devo essere sempre io a venire? Perché? Dopodiché poi i pensieri svaniscono.
Ok, allora espongo tutto quello che ho scoperto ai miei compagni e mi rivolgo al guerriero. Scusa, non mi ricordo bene il tuo nome, potresti ricordarmelo?
Il mio nome è Gart. Farai bene a ricordarlo, poiché dovremo spendere troppo tempo insieme.
Grazie mille, il mio è Pai Mei. Ho scoperto delle cose molto interessanti su quell'uomo laggiù. Sembrerebbe un mercante, sembrerebbe di ceto medio-alto e potrebbe avere delle informazioni che potrebbero interessarci. Io andrei a parlarci. Anzi, vai tu a parlarci, visto che sei il più grosso.
Molto bene, allora è deciso.
Prego, mentre ti avvicini, descriviti.
Mi avvicino verso quest'uomo e penso che la gamba destra mi fa sempre più male ogni giorno che passa. L'età avanza anche per me. Per me sono lontani i tempi in cui combattevo tra le schiere del re e difendevo la corona con tutte le mie forze. Non mi ricordo neanche il mio cognome. E il mio nome, devo dire, mi è stato affibbiato dai miei compagni di guarnigione. Gart Elsa d'Argento mi chiamavano. E penso che questo nome ormai possa tranquillamente sostituire il mio nome reale. Mi hanno sempre tutti detto che ho le spalle larghe, che sono molto alto e che incuto terrore. Forse per questo, anche in questo momento, mi sto trovando io da dover andare a parlare con quest'uomo. Sebbene in realtà la mia voglia di combattere e di incutere terrore non sia mai esistita. Tuttavia continuo a pensare che oggi mi trovo qua perché mentre combattevo per il re sono stato testimone della corruzione che serpeggiava tra le fila dei guerrieri e non avevo assolutamente intenzione di continuare a combattere per questa falsità. E nel frattempo mi avvicino a quest'uomo e mi siedo davanti a lui.
Quando ti siedi, interrompe la sua bevuta, con una fretta incredibile cerca di allontanare il contenitore cilindrico, che chiamarsi boccale è un'offesa a qualsiasi oste, e ti guarda, rimira la tua stazza, rimira la tua armatura e a quel punto si gira verso i tuoi compagni di branco e gli occhi si illuminano. Ah, quindi siete giunti, avete con voi la lettera?
Lancio un rapido sguardo verso i miei nuovi compagni di avventura e, riguardando l'uomo, dico: assolutamente sì, è l'unica cosa che ci siamo tenuti così stretti da non rischiare di perdere in tutto il viaggio fino qui.
Dove la tenete?
Allungo la mano vicino alla gamba sinistra ed estraggo la lettera dal borsello che è legato alla mia cintura.
Lo fermo. poco prima che possa porgere la lettera, gli blocco il braccio e mi assicuro che la persona con cui stiamo parlando sia effettivamente la persona che dobbiamo incontrare, nonostante la lettura dei pensieri sono piuttosto scettico. Io sono Malon. Ho una statura molto alta, ma molto smilza. Vesto di stracci, praticamente, ma con gusto, nonostante questo. Cerco di trovare sempre un abbinamento corretto, perché fa parte del mio fascino, del fascino dei miei capelli lunghi anche, e della mia barba fine e comunque abbastanza curata per quello che è quello che posso permettermi, e quello che si può permettere soprattutto un mercenario. Fermo Garth e interpello la persona con cui stiamo parlando. Siamo sicuri che dobbiamo parlare con te? Non sarai il solito gregario.
Questa parola lo colpisce in maniera incredibile, perché vedi che il suo sguardo si accende. Potrei anche essere il solito gregario, ma se voi siete qua vuol dire che volete questa missione, e la missione è lì per voi, quindi se la volete bene, altrimenti ne trovo a dozzine di persone disposte a spendere il proprio tempo per cercare la mappa del labirinto. Quindi hai la tua lettera?
Mi rivolgo a Garth, penso sia la persona giusta, abbasso la mano.
Aspetto che le scintille tra i due si interrompano e continuo a porgergli la lettera che ho estratto dalla borsetta sulla mia fianco sinistro.
Allunga la mano, che vedi prima di toccare la lettera si pulisce sulle sue vesti, e guarda la lettera. La riconosco, l'ho scritta io. È un piacere conoscervi. Adesso sedetevi e vi spiego che cosa dovrete fare. L'ultima figura si mette a sedere o rimane in piedi? Paimei, ti avvicini?
Mi avvicino, nonostante le parole di Malon che mi hanno lasciato molto perplesso su quanto riguarda i miei poteri della lettura della mente. Io sono un vecchio saggio con la mia veneranda età, ma che li porta benissimo. Provengo dall'estremo oriente, infatti sono una persona non molto alta, ma molto muscolosa e agilissima. Infatti ho passato anni come eremita a studiare le arti della mente e la calma interiore, e questo fa di me una persona con un grande autocontrollo. Quindi mi avvicino anch'io, mi siedo con la mia pacatezza e ascolto cosa ha da dire.
Quando ognuno di voi ha preso posizione al tavolo, vi mira uno per uno, scrutando nei vostri occhi, intrepidi. Siete qua per un motivo, la vostra lettera è la prima parte del motivo. Dovete fare qualcosa di molto importante. In questo momento è molto importante ritrovare la mappa del labirinto di Krat. Servirà per poter accedere, servirà per poter bloccare quelli che sono i movimenti per rievocare i veri maghi. È qualcosa che dobbiamo scongiurare, qualcosa che tutta leggenda deve impedire. È servito un sacrificio di tantissime persone centinaia di anni fa per uccidere i veri maghi, e ora noi dobbiamo fare di tutto per non farli tornare, e quella mappa è qualcosa che è molto importante. Potrebbe dare una svolta. Purtroppo è custodita, o almeno sembra che l'ultimo posto dove era custodita è in un posto molto particolare. Ma si guarda intorno, comincia a guardare a destra e a sinistra. Forse non è il posto giusto dove parlare. Magari andiamo fuori, togliamoci da questa sporcizia, da questo posto, dalle mille orecchie. E si alza
finalmente una cosa sensata. Seguiamolo.
Quando lo seguite, notate che tutti gli avventori della sala vi guardano, così come siete entrati, vi guardano uscire, e in lontananza l'oste continua a trattenere il dito dentro a quel coso, cercando con l'altra mano, in un qualche modo toccandosi il viso, toccando il bancone, cercando qualcosa per bloccare il fluire di quel liquido scuro che sfortunatamente non avete assaggiato.
Prima di uscire frugo nelle mie tasche per cercare una moneta per fare in modo di lasciarla all'osse prima di uscire, per il disturbo, diciamo, ecco, poiché non si sa mai, dovessimo tornare, vorremmo evitare di trovare un oste in ospitale.
Gliela allunghi o gliela lanci?
Gliela porto sul bancone e mi assicuro che con l'unica mano libera che ha in quel momento possa raggiungere il bancone agilmente.
Nel momento in cui adagi la tua moneta, il tuo pezzo oro sopra il bancone, vieni colpito dalla rapidità con cui l'oste la raccoglie. Poggia una mano sopra il bancone e con un fare rapido la struscia lungo tutta la sua larghezza per poi farla sparire in una tasca destra, in un inserto del suo lurido vestito. E arrivate all'ingresso, il ragazzo è sempre lì che vi aspetta e vi vede uscire quando discostate il telo. Port Squad, sapete benissimo che è un posto non molto bello, ma è un porto, è come tutti i porti, ha quell'odore particolare che permea l'aria, le voci, il continuo vociare intorno e lo sporco ovunque. Il ragazzo vi guarda. Quindi avete trovato quello che stavate cercando? E cerca sempre di impettirsi, mostrare il suo petto, che non fa altro che dimostrare quanto la sua magrezza e il suo corpetto di cuoio in un qualche modo non si addica ad un guerriero. Avete trovato allora?
Già, ciao ragazzino.
Ci parlo io, visto che sono stato l'unico a essere gentile con lui, e con la stessa gentilezza gli dico sì. E grazie per averci ospitato a tuo modo in questa bolgia.
Ciao, ma se poi avete bisogno di qualcosa, io sono un intrepido, posso unirmi anche voi, senza problemi. E continua a gonfiarsi, tanto è vero che se non vi allontanate il suo petto potrebbe esplodere, non ce la fa più a trattenere il fiato. Anche io, quasi come a voler dimostrare la sua forza, ma giustamente accanto a Garth il suo possente corpetto di cuoio non è niente in confronto alle spalle e l'armatura luccicante che Garth sfoggia ogni volta. La figura che non si è ancora presentata continua ad uscire, non curante del ragazzino e non curante dei chiamazzi che ci sono intorno. Vedete che si allontana dalla tana, dal posto da cui siete usciti, e va non un vicolo ma una parte laterale della piazza. Questa piazza un tempo forse poteva essere bella, ma adesso non ha più il manto. La terra la ricopre e l'umidità crea quella poltiglia che ad ogni passo, oltre a lasciare delle impronte in terra, lascia dello sporco sulle vostre vesti.
Alzo la testa e grido: straniero, per favore, fermati. Cerchiamo di chiudere questa storia in fretta, perché il tempo è molto prezioso e ne stiamo perdendo tanto, senza considerare che la puzza di pesce marcio è veramente fastidiosa.
Direi che è venuto anche il momento di chiedere informazioni riguardo questo labirinto. e trovare una soluzione e capire da che punto partire.
Riguarda, forse avete ragione, è il momento che vi dica tutto, o almeno tutto quello che posso dirvi. Il santuario di Smiborg è un vecchio santuario. Come sapete, qua nelle paludi di Krat qualcosa si sta muovendo, e forse anche al santuario qualcosa si sta muovendo, qualcosa di sbagliato. Ecco perché c'è necessità di mercenari, c'è necessità di intrepidi che vadano lì, cerchino questo benedetto pergamena, libro, non sappiamo cosa sia, sappiamo che c'è qualcosa che aiuta ad entrare nel labirinto e lo riporti indietro. Solo voi potete farlo, o solo voi avete accettato di farlo, ma qualcosa ci sarà lì. Non vi aspettate un viaggio tranquillo, non aspettate che la cosa passi inosservata. Qualcuno guarda sempre. I veri maghi non ci sono più, è vero, ma qualche mago malvagio è presente. Qualche potere è sempre lì che osserva, ci guarda, ci spia, e noi dobbiamo fare qualcosa. Ecco, questo è quello che vi stiamo chiedendo.
Hai detto che non puoi dirci tutto, o quantomeno sembra che tu ci abbia detto solo quello che sai. Possiamo in qualche modo difenderci? Possiamo utilizzare qualcosa che possa diminuire il potere di chi ci troveremo davanti, anche se tu non sai chi sia? E comunque parliamoci chiaro. Mi sembra strano che ci sia questa estrema filantropia da parte tua nel far impedire a noi il ritorno di questi maghi solo per salvare il mondo. Sono sicuro che ci sia qualche interesse dietro.
Chi non ha interesse in qualcosa? Tutti hanno interesse in qualcosa. Tutti. Il mio signore ha interesse che i veri maghi non tornano. Le persone hanno interesse che il cataclisma non torni di nuovo. Noi non l'abbiamo visto, ma i libri narrano di uno sfacello incredibile. La Bloodsword è stata costruita per uccidere i veri maghi, ma al tempo stesso ha distrutto tutto il mondo. La cittadella di Spite, che era stata costruita per volare e per portare la pace nelle persone, è crollata al suolo e ha distrutto tutto. E quindi non è per salvare il mondo, ma è per salvare me, il mio signore, per salvare qualcosa. Magari noi non potremmo costruire la Bloodsword, ma almeno potremmo bloccare che qualche pazzo mago provi a portare in vita quei veri maghi. E vedi che calca molto la voce quando parla di veri maghi. Per lui è proprio un qualcosa, un sentimento di odio molto molto profondo.
Hai vissuto personalmente qualcosa?
Come sai, dopo il cataclisma è stato il caos, e i miei genitori, in questo caos, dopo centinaia di anni che non si placava, era un continuo attaccarsi fra feudi, fra posti, fra castelli, anche fra villaggi. E i miei genitori sono stati trucidati da un pazzo che voleva studiare il modo per far tornare in vita i veri maghi. Ecco perché sono qui. Ecco perché sono qui a cercare qualcuno che faccia qualcosa. E io non mi aspettavo che qualcuno accettasse un incarico del genere, un incarico rischioso, ma mi aspettavo che qualcuno fosse pazzo da poterlo fare. E forse voi siete entrambi coraggiosi e pazzi per poter fare questo.
O magari semplicemente saggi.
Anche. E ti guarda, ti scruta anche. Sentite il vostro compagno.
Aspetta un attimo però. Siamo in un porto e sappiamo tutto quanto i marinai siano saggi e quanto le voci girino su quelle navi. Quindi secondo me prima di partire sarebbe meglio chiedere informazioni proprio al porto, a qualche marinaio, qualche vecchio che sappia qual è la storia, e quindi potrebbe aver sentito delle voci a riguardo.
Cerco di scambiare uno sguardo con i miei compagni di avventura e dico loro: a questo punto mi sembra assurdo farsi venire dei dubbi, se tanto mi dà tanto è molto di più di quello con cui siamo arrivati. Siamo venuti per questo, abbiamo trovato chi ci ha dato l'informazione e sebbene è poca, credo che sia deciso. Dobbiamo andare al santuario. È da lì che dobbiamo cominciare. E se c'è qualche risposta, la troveremo lì.
Paimei, la tua grande saggezza equivale solo alla grande perdita di tempo che riesci a fare ogni volta.
Credo che tu sia fin troppo fiducioso, sinceramente, guardando a che ora siamo arrivati, guardando la gente che abbiamo trovato all'interno di quella specie di taverna, se così possiamo chiamare, credo che l'unica persona in grado di formulare una parola e una frase concreta sia la persona con cui stiamo parlando in questo momento. Non sono così sicuro che troveremo dei marinai lucidi e al contempo vogliosi di raccontare qualcosa.
Vedetela come volete, ma vino veritas.
La tua frase viene conclusa da uno schiamazzo non lontano da voi, dove forse dei marinai, qualcheduno parzialmente ubriaco o tutto ubriaco, cominciano in qualche modo a gridare, a cantare in pieno giorno, persone che cadono in terra quasi come se la festa fosse già iniziata. Mi guarda, quindi abbiamo un accordo?
Abbiamo un accordo.
Prima di congedarmi voglio darvi una piccola informazione, qualcosa che non sarei tenuto a darvi, ma la vostra verve mi spinge a in parte ad aiutarvi. Si avvicina e abbassa il tono della voce. Posso solo dirvi che al santuario qualcosa c'è già, quindi state attenti. Smiburg era considerato una divinità, è quello che ha costruito la cittadella di Spite, ma è anche quello che dopo ha seminato il terrore. Quindi qualche pazzo che magari lo adora sempre, qualche pazzo che cerca di ricreare le sue gesta, potrebbe essere nascosto al santuario. Non si sa mai, fate attenzione. E si discosta tornando indietro, parlando con un tono di voce normale. Quindi vi aspetto. Se tornate indietro con la mappa, con il libro, con qualcosa che dia un vantaggio sul labirinto di Krat, avrete i vostri pezzi oro. E sono tanti. Sono tantissimi. Il Signore è disposto a darvi tanto. E se volete, anche a permettervi di entrare nel labirinto.
Va bene, allora. In marcia.
Lui si allontana e dopo poche centinaia di metri scompare fra la folla. Voi avete... Tutti hanno sentito parlare del santuario di Smiborg. È qualcosa che si racconta. Appunto, la cittadella volante di Spite è qualcosa che viene raccontato nelle favole dei bambini. Ma qualcosa che fu, perché oramai non è più una cittadella volante, è un qualcosa che è spiaccicata al suolo dopo il cataclisma. E Smiborg è anche un'entità, una divinità che fa paura, raccontata ai bambini per spaventarli. E la stessa cosa è successa anche a voi. Ognuno di voi ha sentito raccontare di Smiborg, il mangiatore di teste, il mangiatore di anime, il mangiatore descritto in mille modi, descritto in ogni modo, gigante, piccolo, una sola bocca, qualcosa che al sol pensiero dovrebbe fare paura a tutti, ma non a voi, o almeno a quanto pare. Lasciate Port Squad, dirigendovi verso quella che è la strada che porta al santuario. E purtroppo la strada passa per le paludi di Krat. Quasi tutta la piana di Krat è cosparsa di queste paludi. Terra, acqua, umidità, erbacce, pochi animali e anche pochi viandanti. Ma nonostante tutto, un odore nauseabondo che vi investe continuamente, quasi come se fosse interminabile.
Mi rendo conto che, almeno personalmente, ho una fame incredibile. Vorrei provare a vedere se abbiamo qualcosa del cibo dietro, o almeno provare a cacciare, visto che comunque sia un arco. C'è qualche animale nelle vicinanze? E prima ancora chiedo ai miei compagni di viaggio se hanno del cibo.
Avete fatto un minimo di scorta prima di partire, quindi qualcosa lo hai, ma sicuramente qualche animale che non è ancora stato corrotto dalla palude, dal fetore della palude, esiste sempre. Qualche piccolo roditore, qualche piccolo animaletto che la tua capacità di caccia magari può aiutare.
Provo quindi a indagare se nelle vicinanze trovo delle tracce, anche visto che comunque è una zona paludosa, dovrei riuscire a individuare facilmente delle impronte.
Cominci a guardare il terreno, effettivamente nella palude è più facile trovare le tracce. Sembra che la palude sia abitata da qualche piccolo roditore similare ad un castoro, qualcosa del genere, e noti che ce n'è una concentrazione sulla parte destra del percorso che state seguendo. La palude sembra leggermente aprirsi e un piccolo rivolo di acqua passa in prossimità delle tracce. Cosa decidi di fare? Di avvicinarti o...
Mi avvicino, cerco di mettermi in posizione per scoccare un tiro pulito.
Voi due cosa state facendo? Gart e poi May?
Io cerco di ricordare al nostro compagno che non siamo in viaggio di piacere, ma abbiamo una missione da compiere, quindi cerco di convincerlo a quantomeno a sbrigarsi a cacciare questa malcapitata creatura e a nutrirsi di ciò che ha già con sé, ed eventualmente la carcassa di questa creatura a legarsela alla cintura e portarsela dietro per cucinarla in un secondo momento, a meno che non voglia consumarla cruda.
Assolutamente non accenderei mai un fuoco in questa zona. Nel frattempo provo a scoccare un colpo.
La tua freccia parte e tutti siete concentrati nelle attività che sta facendo il buon Malon, ma nessuno di voi ha fatto caso ai movimenti che sono alle vostre spalle. Qualcosa si sta avvicinando furtivamente. Tre figure balzano fuori dal nulla, hanno il viso coperto da quelle che sono delle pezze di tessuto scuro, e sguainando le loro spade escono fuori da quello che era la loro postazione e vi vengono incontro senza proferire parola. I loro passi sono lesti, svelti, e nonostante intorno ci sia tutto questo acquitrino, tutto questo terra molle, sembrano silenziosi. Pai Mei, cosa stai facendo? Perché i tuoi compagni sono lì che stanno discutendo.
Io cerco di richiamare subito la loro attenzione e fare smettere tutto quello che stanno facendo, e per attirare la loro attenzione verso questi tre individui, e nel contempo urlo un fermi o sarà peggio per voi.
Le tue parole non sembrano sortire effetto, perché uno di queste figure incocca un arco mentre i due vengono verso di voi e lascia scagliare una freccia. La freccia parte tanto forte e violenta che colpisce il tuo compagno alle spalle. Gart viene colpito da una freccia e riesce, la tua armatura ti protegge in maniera abbastanza potente, ma comunque sia viene penetrata dalla freccia. E questo è proprio il campanello d'allarme che, insieme alle parole del tuo compagno, in un qualche modo vi risvegliano. Paymay non fa in tempo a gridare ai tuoi amici, appunto, che siete aggrediti, e due figure si lanciano su di voi con la spada. Non sono a portata, per tua fortuna, ma lo saranno a breve. E mentre invece tu, Malon, sei lì col tuo roditore che lo stai raccogliendo, e le parole di Paimei e la freccia, il rumore della freccia che tu conosci bene, che colpisce Garth, ti desta da quello che potrebbe sembrare un'attività non consona. E Paimei, in un qualche modo, forse perché ti sei accorto prima dei tuoi compagni, riesci a muoverti per primo. Cosa fai?
Allora, io mi ricordo di avere una torcia in tasca, quindi cerco con la torcia di abbagliare uno dei due figuri che vengono...
Devi accenderla? Devi accendere la torcia?
Allora, prova ad accendere la torcia per... per far sì di abbagliare uno dei due loschi figuri che mi stanno venendo incontro.
La tua rapidità ti permette di estrarre la torcia, quel piccolo pezzo di pietra acciarina che hai con delle pagliuzze, le scuoti velocemente, le smuovi e la torcia si accende in un qualche modo, pronto per essere nel prossimo round a compiere il tuo gesto. Purtroppo ti arriva addosso uno dei due figuri e prova anche lui a colpirti, però sei fortunato perché la prima figura non ti colpisce assolutamente, ti manca e in un qualche modo si avvicina a quella che è la tua torcia accesa. L'altra figura invece, Garth, si abbatte su di te con la sua spada, ti prende. La terza figura è lì che sta per scoccare un'altra freccia, ma mi sembra Garth avevi fatto il valore più alto. Garth, è il tuo momento.
Ok, a questo punto cerco di allungare il braccio sinistro dietro la mia schiena, dove è riposto il mio scudo, per il mio scudo rinforzato, per cercare di estrarlo e imbracciarlo in maniera da imbracciare lo scudo con la sinistra e brandire la spada con la destra.
Malon, a te, prima che il tuo avversario scocchi una freccia, è il tuo momento.
Cerco di prendere il roditore, letteralmente, che ho attaccato alla freccia, e lo tiro addosso alla persona che sta per scoccare la freccia dal suo arco.
Purtroppo non hai 10 come tua prodezza, quindi assolutamente il povero roditore vola nell'aria e questa figura si vede passare accanto un roditore con una freccia infilzata. Devo dire che per un attimo, secondo me, sta pensando: che arma nuova è quella? Però questo non lo distrae dal suo colpo e prova a colpirti, e questa volta però ti colpisce perché fa 6 e quindi la
invece
sua freccia parte,
pensa che
nonostante
la, taccia,
la piccola distrazione avuta. Perfetto, la tua freccia ti colpisce in una spalla, ma forse il movimento che hai appena compiuto per lanciare il roditore ti permette, questa rotazione ti permette di attutire il colpo e di non subire tantissimo effetto. La scena si fa ancora più cruenta perché Garth, tu hai addosso questa figura che continua a smanacciare la spada a provare a colpirti e di nuovo ti colpisce. La seconda figura, Paimei, è di nuovo è su di te, continua in un qualche modo a provare a colpirti con la tua torcia che è lì davanti.
Io provo con la mia torcia ad accecarlo e metterlo fuori gioco in questa maniera. Potrebbe servirci vivo.
Quindi la tua torcia si avvicina a questa figura e in un qualche modo riesci a bruciargli una parte di viso.
La tua abilità nel maneggiare la torcia riesce in qualche modo a colpire il tuo diretto avversario. Forse in quel momento, in quell'istante, stai pensando a quel povero roditore che stava volando nell'aereo e che il tuo compagno ha tirato, e lui subito prova in qualche modo a smanacciare con la sua spada, e a quanto pare sembra che la tua torcia abbia avuto effetto, perché ha delle movenze strane, qualcosa particolare, e infatti ti manca clamorosamente, quasi come se colpisse il vuoto, come se non ti vedesse.
Dunque, visto che lui sta, diciamo, ha scagliato un colpo contro di me e comunque mi ha colpito, fortunatamente il colpo non è stato così pesante, tento di sfruttare il contrattacco per sfruttare questa finestra di opportunità, visto che lui è, diciamo, sbilanciato in avanti, quindi io tento di affondare con la mia spada.
Ok, la tua spada impatta in maniera violenta sopra il povero malcapitato, che non è tanto povero malcapitato, ma insomma se l'è cercato.
Lui vedi che in un qualche modo prova a schivare il tuo colpo, ma viene colpito in maniera violenta dalla tua spada e cade in ginocchio ai tuoi piedi in un qualche modo, ma non è ancora morto. Malon?
Con un balzo cerco di avventarmi per dare il colpo di grazia, o quantomeno cercare di stenderlo. Diciamo che utilizzo l'elsa della spada per tirargli un colpo sul collo.
Il tuo colpo va a segno. La tua elsa è talmente potente che gli fai saltare una mascella, assolutamente, e la figura cade a terra con il volto insanguinato. Però hai avuto quello che volevi, non sembra morto, ma ha una mascella saltata. E l'ultimo che è rimasto distaccato è lì che sta preparando la sua freccia di nuovo, e questa volta il suo bersaglio è Peimei, perché in un qualche modo sta combattendo con il suo compagno, e per tua fortuna la freccia scocca velocemente, vibra nell'aria e scompare nella palude 4-5 metri oltre voi. Peimei.
Approfitto della situazione, dello sbilanciamento del mio nemico, per usare la mia tecnica del bastone che ho imparato a maneggiare negli anni, e provo a metterlo a capo.
Roti il bastone e considera che hai i tuoi compagni vicini, quindi roti il bastone che vibra nell'aria producendo un sibilio, ma purtroppo colpisci solo il niente e non capita niente. La persona che è su di te prova anche lui a colpirti, e questa volta ti colpisce. Quell'altra figura giace in terra, sanguinante, e non riesce a muoversi, o almeno sembra che non riesca a muoversi. Gart, cosa fai?
Decido di provare a finirlo, quindi con un piede cerco di fermargli la spalla con diciamo sul braccio con il quale sta ancora brandendo la sua spada, e con il mio braccio destro cerco di scagliare un colpo per tagliargli di netto la gola.
È talmente messo male in una posizione che non hai bisogno di tirare, e tutto lo sforzo fatto dal tuo compagno per non ucciderlo viene reso vano dal tuo movimento, dal tuo gesto repentino. La tua spada vibra nell'aria e zic, recide la carotide del malcapitato e che giace lì sanguinante e completamente cosparso di sangue. Peimei, cosa fai con la figura addosso a te?
Allora, io riprovo con col mio bastone in qualche modo a ripetere il mio attacco e a metterlo a KO.
Questa volta il tuo bastone lo colpisce in pieno volto, tant'è vero che ruota su se stesso e cade ai tuoi piedi. La figura che è rimasta da solo a questo punto ha in mano una freccia e per un istante esita se scagliarla o girarsi e lasciarvi lì, e opta per il secondo. Getta nei vostri confronti l'arco, dopodiché incomincia a scappare in maniera rapida, qualcosa che non che non avete mai visto, ma vi rendete conto che lui conosce benissimo la zona, perché salta da una parte all'altra quasi come a cercare il solido. Cosa fate voi?
Tento qualcosa di credo molto complesso, ma provo a utilizzare il rampino per cercare di agganciarlo in qualche modo, anche a costo di fargli male.
L'azione è un'azione abbastanza complicata. Il tuo rampino parte, lo rotei velocemente in maniera molto fulminea e vibra nell'aria, producendo quasi un sibilo particolare. Dopodiché lo colpisci, tiri indietro. Cosa fai? Lo strattoni?
No, non lo strattono. Tengo solo ferma, ben salda la presa. Aspetto che sia la sua inerzia a farlo, a fargli male.
No, no, non vuoi essere il suo assassino. Ok. La figura in un qualche modo non si aspetta questa movenza. Tant'è vero che lo colpisci sulla spalla, il tuo rampino si addentra nelle sue carni, andando sempre più in profondità, e compie due passi in avanti e vedi che proprio senti che sta tirando la corda in tensione.
La riavvolgo come fosse una canna da pesca. Cerco di tirarlo verso di me, un po' come un lazzo.
Assolutamente, con l'unica differenza che questo lazzo è nelle sue carni, in un qualche modo si blocca, si tiene la spalla che incomincia a sanguinare copiosamente, fin quando a un certo punto cade prima in ginocchio su uno, poi sull'altro, e a circa 5 metri da te.
Lascio immediatamente la corda che cerco di fissare in qualche modo a terra, anche solo a un grosso masso se è possibile, se è vicino. Sì. E poi cerco di avvicinarmi.
Precedo i suoi movimenti e mi avvicino io, essendo il più vicino dei tre all'arciere, e cerco in qualche modo di immobilizzarlo e capire se riusciamo in qualche modo a estorcergli qualche informazione prima che muoia, se è quello il suo destino.
Buon saggio. Gart, cosa fai?
Mi avvicino il più minacciosamente possibile al malcapitato e a questo punto cerco di capire se è possibile sorcere una sorta di accordo. Gli propongo di lasciargli salva la vita se conosce e condivide con noi la strada per poter arrivare in fretta al santuario.
Mentre tu gli parli, vedi che prova in un qualche modo a tamponarsi l'enorme ferita che il rampino del tuo compagno gli ha procurato. Ti guarda, ti ascolta e fa un cenno col viso, e poi vedi che fa una cosa strana: raccoglie di terra quello che può essere un sasso, un qualcosa, e incomincia a disegnare in terra quello che potrebbe sembrare un percorso, un piccolo disegno, non proferisce parola alcuna e disegna e ti fa vedere come la linea dritta non sia la linea più breve, ma in un qualche modo una sorta di deviazione verso est prima di raggiungere il santuario. Dopodiché ti guarda, i suoi occhi sono incominciano ad arrossarsi, il dolore lo sta in qualche modo trafiggendo in maniera incredibile, ma non sembra voler proferire parola.
Guardo, cerco uno sguardo di conferma da parte dei miei compagni, sia per fare in modo che possiamo mantenere la promessa che ho fatto, ovvero di lasciargli salva la vita e quindi di liberarlo e lasciarlo andare, e sia per cercare di capire se vogliamo accettare questo suggerimento, questa informazione che ci è appena stata data, come prendendola per vera.
Propongo di allontanarci e di aspettare, facendo finta che quello che ha detto Garzi è vero, di aspettare qualche minuto, almeno per vedere in che direzione scapperà, dove andrà, se riuscirà ad andare da qualche parte. Una persona ferita in tal modo sicuramente cercherà rifugio da qualche parte che conosce.
Prima però di lasciarlo, proverei a cercare tra le loro vesti, i loro corpi, anche degli altri due malcapitati, se si riesce a trovare qualcosa di utile e buono da portare durante il viaggio.
Sono d'accordo con Paimei sul fatto che possiamo approfittare dei cadaveri per cercare qualche oggetto, qualcosa che possa essere utile, ma non sono assolutamente d'accordo con l'idea di Malon di aspettare, perché per quello che mi riguarda abbiamo già perso troppo tempo in questo combattimento e ancora prima per cercare di dare la caccia a un topo.
La figura, come gli allenti la presa, si alza, vi guarda e un istante dopo gira i tacchi e incomincia a correre dalla parte opposta da dove voi state andando, da dove lui ha indicato. Questa volta però il suo passo non è così veloce come prima, è un incedere lento, un qualcosa che potrebbe lasciare spazio ad un'ultima freccia per ucciderlo.
Credo che porre fine, mi rivolgo ai miei compagni, giusto perché li ho offesi col mio gesto di prima in tutti i sensi e modi possibili, e chiedo se sia il caso di porre fine alle sofferenze di quest'uomo o di questa figura, ecco, visto che ormai credo non si salverà.
E se invece potrebbe essere una scelta rischiosa, uno di noi, magari proprio tu Malon, visto che sei forse il più agile, il più adatto a muoverti nell'oscurità, provare tu a seguirlo e noi invece a incamminarci, io e Gart, verso questa destinazione che ci ha indicato.
Mi prendo un attimo per ricordarvi due cose. La prima, ho promesso a quest'uomo che gli avrei lasciato salva la vita se ci avesse dato un'indicazione. La seconda, non siamo qui per dare la caccia a un covo eventuale di malviventi o quello che possono essere. Non è lo scopo di questa missione. E separarci penso che sia la cosa peggiore.
E se fosse un seguace del Dio?
In ogni caso dobbiamo andare al tempio per sperare di trovare la mappa o il libro. Cioè non perdiamo il focus di quello che ci interessa veramente. E separarci penso che sia la cosa peggiore.
E se fosse uno di quei seguaci che si sta dirigendo veramente al tempio?
No, Paimei, concordo con Garth sul fatto che dividerci sia una pessima idea, quindi è meglio rimanere insieme, procedere e tentare di andare dritto per dritto verso l'obiettivo della missione. Non credo che avremo nessun tipo di informazione utile.
Prima di lasciarlo andare via, provo a leggergli la mente.
La sua mente lancia frasi sconnesse fra di loro, da epiteti nei vostri confronti non ripetibili, in un qualche modo ce la posso fare. E ha un pensiero fisso. Adesso, proprio con questa cadenza, adesso sono nelle mani di Smeeburg. E piano piano si allontana talmente tanto che anche il tuo potere mentale non ha più effetto.
Mi giro verso i miei compagni e gli spiego cosa ho scoperto leggendo la mente al fuggitivo, e gli dico che lui è un seguace di Smeeburg, quindi secondo me la strada è quella.
A questo punto inizio a essere confuso anch'io. Continuo a credere che seguire la direzione che stava prendendo questa persona fortemente ferita non era la direzione del santuario. Ma a questo punto metto la cosa al voto.
Seguiamo la strada che avevamo già deciso di intraprendere.
Io invece sono convinto che seguirlo è la scelta migliore.
Chi è che trafuga? Tu, Malon, vai a raccogliere il tuo criceto o...
La topo freccia.
Mi dirigo verso il povero ormai cadavere del topo, lo prendo e me lo attacco alla cinta, come mi avevano detto di fare, per portarlo eventualmente avanti nell'avventura e mangiarlo in un secondo momento, oppure farci un bel cappello.
Io mi dirigo verso invece il nemico che ho atterrato io e trafugo il suo corpo.
Cominci a cercare, recuperi alcuni pezzi oro. Non c'è il concetto di moneta, c'è quello che può essere delle pagliuzze. Trovi due sacchettini che contengono una trentina di pezzi oro, dei pezzettini, delle piccole pagliuzze di oro, che comunque sia vi permetterebbero di dormire e mangiare ancora per alcune settimane. Ma non è questo quello che state cercando, voi mirate a qualcosa di più grosso, quindi la palude in un qualche modo vi sta spingendo da qualche parte. Gart.
Prima di tutto mi ricompongo, quindi riposiziono lo scudo sul supporto nella mia schiena, estraggo la freccia che mi ha colpito, che presumibilmente è ancora piantata nella mia spalla.
La estrai e comunque sia senti che ti esce, ma la tua armatura ti ha protetto. Forse la ferita che ti ha inferto è solo superficiale, qualche rigolo di sangue oramai leggermente rappreso, la battaglia è finita oramai da qualche minuto, coperto dal sotto armatura, da quella sorta di corpetto che porti sotto, che si è sporcato in parte, ma ti ha salvato. La freccia, ahimè, è inutilizzabile, quando la estrai la punta si è rovinata.
La butto a terra e se posso voglio ancora provare a vedere di capire se nel corpo del secondo malvivente, che è quello che ho decapitato, se il corpo ha qualche oggetto che possiamo fare nostro per portarcelo dietro.
Ti avvicini alla figura sgozzata che giace in una pozza di sangue, che incomincia anche a profumare non in maniera positiva, e la sua spada non è grandissima, la tua sicuramente è migliore, però una seconda spada non si sa mai, potrebbe essere utile per forzare le porte, qualcosa, quindi volendola puoi raccogliere, e frugando all'interno del suo corpo estrai qualcosa che forse non ti aspettavi, un grimaldello, un pezzo di carne essiccata, qualcosa che forse qualcuno che ha intenzione di viaggiare qualche giorno si porta dietro. E la cosa più inaspettata, un pezzo di pergamena tutto accartocciato, nascosto all'interno di quello che è un piccolo, una piccola tasca sulle sue vesti. Dopodiché il resto è tutta roba inutile, delle pagliuzze, dei pezzi di legno che forse usava come stuzzicadenti o qualcosa del genere, niente più.
A questo punto, visto quello che ho trovato, la prima cosa che faccio è annusare quella carne secca, cercando di capire se è ancora edibile, e la lancio al mio compagno Malon, visto che era particolarmente affamato al punto da farci incappare in questa grandissima disavventura. E successivamente apro il pezzo di pergamena per vedere cosa c'è scritto dentro.
La carne sembra avere un buon odore, infatti la guardi, anche il colore è buono. Dopodiché la lanci verso il tuo compagno. Cosa fai, Malon? La prendi al volo o la lasci cadere?
La prendo con la bocca direttamente.
E con uno scatto rapido addenti al volo quel pezzo di carne secca che Garte ti ha tirato, quasi come se tu fossi una tigre. Forse effettivamente gli altri ti vedono come una tigre in questo momento, perché il tuo balzo è stato incredibile. L'hai afferrata e la incominci già a mangiare, e tu, Garth, guardi e intorno a voi distesa di palude, completamente senza senso, quasi a perdita di vista, ma in lontananza, nella direzione in cui ti aveva indicato il povero assassino, se si può dire così, povero, ti sembra di vedere qualcosa. Forse non manca ancora tanto, non manca tantissimo a quello che è il santuario. In lontananza incomincia a intravedere qualcosa, una collina, qualcosa che porta forse al santuario che state cercando. Mentre osservi intorno, apri il pezzo di pergamena e noti scarabocchiati sopra dei simboli. Sono dei simboli che forse hai già visto, ma non ne sei così sicuro. Un qualcosa che in qualche modo rappresenta un po' il mondo di leggenda.
Mi avvicino anch'io a scrutare questi simboli, magari con la mia esperienza pregressa riesco a decifrarli in qualche modo.
Ti avvicini e vedi il tuo compagno che stringe fra le sue mani questo pezzo di pergamena e te lo fai consegnare o lo provi a guardare dalla sua mano?
Cerco di farmelo consegnare.
Gart, cosa fai col suo invito?
Glielo cedo assolutamente.
Ok, lo guardi, cominci ad osservare e fra questi scarabocchi noti quattro simboli che sono molto riconosciuti. Il primo simbolo è quello che sono i veri maghi, il simbolo che rappresenta i quattro maghi che sono stati uccisi dalla Bloodsword. Il secondo simbolo è la cittadella di Spite, la cittadella che un tempo era volante, qualcosa che era il tempo che fu. Dopodiché delle ossa adagiate su quelle che sono delle paludi, e alla fine Smiborg, il senza carne, questa entità, questa bocca enorme che mangia tutto. Questi sono i quattro simboli che trovi sopra.
Rivolgendomi ai miei compagni gli dico che questa è un'altra conferma di quello che dicevo prima, che erano dei discepoli di Smiborg.
Rispondo io, facendo notare che probabilmente avevi ragione, ma cerco di girare il suo sguardo verso ciò che ho notato, ovvero delle luci in lontananza, che probabilmente è ciò che stiamo cercando.
Sì, finito di masticare, intraprendo la strada verso la collina, dritto per dritto, cercando di incitare i miei compagni a seguirmi.
I tuoi compagni ti seguono o no?
In direzione delle luci stai andando?
Sì, mi muovo in direzione delle luci.
Ok, allora mi sollevo dalle ginocchia e mi muovo in direzione di Malon.
Anche se contro voglia sono costretto a seguirli e vedere fino a che punto la loro stoltezza ci porterà.
Vi incamminate e tutto intorno a voi piano piano va verso l'imbrunire. Più camminate in questo terreno sempre più paludoso, più questa collina su cui giace il santuario si avvicina verso di voi. In lontananza avete sempre l'impressione che ci siano non tanto delle luci, ma dei fuochi, qualcosa, perché vedete questi movimenti che solo il fuoco riesce a dare. E man mano che vi avvicinate vi rendete conto che tutto intorno è quasi desolato. C'è palude, sì, la palude c'era anche prima, ma quasi come se il silenzio vi avvolgesse. Solo i vostri piedi, splash, scratch, che camminano in questo terreno fangoso e paludoso, producono rumore. Qualche rumore metallico, Garth, la tua armatura, quando cammini, produce dei suoni particolari, ma non sentite altro. E questa cosa è veramente spettrale.
Voglio proporre a Malon, se d'accordo, anche Garth, di scoccare una freccia usando il fuoco della mia torcia e cercare di illuminare la zona verso questa collina a quanto pare irraggiungibile o che si muove.
Ok, allora mi metto in posizione tale da cercare di infuocare la freccia e di spararla verso le luci, molto in alto a questo punto.
Personalmente mi sembra una pessima idea. Mi sembra un ottimo modo per far sapere se qualora ci fosse qualcuno, per fargli sapere che stiamo arrivando. Ma se siete d'accordo...
Beh, troppo tardi, scocco.
La sua freccia parte nell'aria, è infuocata, quindi in un qualche modo quel poco di luce che una freccia può dare riesce ad illuminare. Effettivamente il santuario sembra avvicinarsi, adesso è più vicino di quello che sembrava prima. Forse questo effetto dei fuochi dà questa impressione che si allontani, ma adesso è veramente vicino, forse 300 metri, qualcosa del genere, e siete arrivati. Sorge su una piccola collina alta non più di un centinaio di metri e non è un vero e proprio castello, infatti è un santuario. La struttura da dove siete sembra una struttura rettangolare, non ha un secondo livello, ma è tutto allo stesso livello.
Sì, proseguo col mio passo spedito.
Anch'io seguo.
Seguo e dico a Malon di rallentare, che i pericoli sono sempre dietro gli angoli, e di fare attenzione, visto anche i progressi delle sue scelte.
Accolgo e vado avanti.
Vi avvicinate. Adesso siete a 50 metri dal santuario, con la strada che incomincia a salire, e è più chiaro com'è la composizione. Una parete lunga circa 30 metri, con una cancellata in ferro, sembra l'unico accesso. Il resto giace a picco sulla collina, quasi da sembrare inespugnabile. Oltre il cancello vi sembra di vedere dei fuochi, perché adesso è più chiaro, qualcosa che si muove di rosso, arancione, che anche sentite sfrigolare in lontananza, ma non vedete nessuna persona.
Propongo di avvicinarci ulteriormente e vedere meglio.
A questo punto direi che l'unica cosa da fare è avvicinarsi al punto da poter entrare, quindi diciamo che estraggo il mio scudo ancora una volta e cerco di nascondermici dietro, mettendomi comunque davanti ai miei compagni.
E io di seguito mi accovaccio dietro di lui molto volentieri alla protezione del suo enorme scudo.
Vi avvicinate con lentezza all'ingresso. Man mano che i vostri passi si fanno sempre più vicini, è più chiaro il contesto. Il santuario, appunto, sembra avere una forma rettangolare. Questo portone inferriato lascia intravedere all'interno dei fuochi che stanno sfrigolando. 10 metri, sentite solo il rumore del fuoco che sfrigola. E non è uno solo, è più di uno, perché l'interno del cortile sembra appunto far luce quasi come se fosse giorno. Arrivate in prossimità di questa inferriata, adesso è chiaro, all'interno una corte larga circa 30 metri, profonda 12, due porte in ferro a destra e a sinistra, nel mezzo al cortile 4 bracieri che stanno sfrigolando in continuazione, che producono quel rumore che solo il fuoco vivo riesce a fare. Nel mezzo quello che sembra un altare, con sopra adagiato una pelle, non riuscite a capire di che animale è, ma che sta sempre lordando sangue, sta colando in terra. Tutto intorno nient'altro, il vuoto. In terra non c'è selciato, c'è solo terra battuta. E le due porte di fronte a voi in ferro a destra e a sinistra sembrano chiuse.
Dico ai miei compagni che sembrerebbe il luogo di un sacrificio in qualche modo al dio a questo Smiborg. Quindi non so se anche noi potremmo provare a fare un rituale del genere e avere la grazia di entrare in questo santuario, oppure spegnere i braceri e vedere cosa potrebbe succedere.
Propongo di sondare le porte. Sono due porte, corretto. Propongo di sondare le porte e vedere se è possibile scassinarle. Se non ricordo male, Garth ha trovato un grimaldello. Gli chiederei in questo momento, visto la mia pregressa abilità da scassinatore.
Per arrivare alle porte dovete entrare, dovete superare, varcare l'inferriata, il cancello d'ingresso. Le porte sono all'interno di quello che è il cortile. Il cancello in ferro non ha chiusure, o almeno non sembra che abbia chiusure, ma in questo momento non avete provato a vedere se si apre.
Provo ad avvicinarmi al cancello. Voglio toccarlo, voglio capire se effettivamente mostra dei cenni di movimento, di possibilità di essere quantomeno spostato, aperto o movimentato in qualche modo. Quindi provo a... prima mi appoggio, diciamo, solo con le mani e poi provo con tutto il peso.
Ti avvicini al cancello e è la classica inferriata a due ante. In terra noti quelli che sono i segni lasciati dalla sua apertura, un doppia anta che si apre verso l'interno, e provi a smuoverlo, e quando lo smuovi un po' di rumore viene prodotto e sembra solido. Ti ci appoggi, ma non si apre.
O lo sfondiamo, o lo scassiniamo, o proviamo le opzioni rituali che ho proposto prima. Per cercare di fare il meno rumore possibile, proverei a seguire la strada proposta da Malon e la sua esperienza di scassinatore, provare a vedere se questo cancello in qualche modo può essere barcato in questa maniera.
Credo non abbia nessun tipo di apertura, o quantomeno non credo di vedere serrature a vista.
A conti fatti, credo che effettivamente la strada più sensata da percorrere sia quella di provare a nostra volta a replicare quello che sembra un rituale, proprio perché altrimenti quello che abbiamo davanti agli occhi non avrebbe il minimo senso. E quindi propongo di provare ad utilizzare il malcapitato topo che abbiamo recuperato, che quantomeno Malon ha recuperato nella foresta, e vi propongo di utilizzarlo come sacrificio sull'altare.
Concordo, però prima dobbiamo superare il cancello. Se io chiederei che tipo di cancello è, quanto è alto indicativamente?
Il cancello è alto circa 4 metri, è un doppia anta, e Gart ha visto, e anche tu lo noti adesso, che ha i segni in terra per un'apertura verso l'interno. Lontano, circa 9 metri da te, si erge questo altare, oltre il cancello, con alla sua destra e alla sua sinistra due fuochi a destra e due fuochi, due braciere a destra e due braciere a sinistra. Il cancello,
okay,
come hai già visto fare a Gart, non sembra aprirsi subito. Magari è solo bloccato, magari è solo arrugginito.
Beh, direi di tirare una spallata al cancello e provare a vedere se si apre, entrambi. Anzi, tutti e tre.
Una bella prova di gruppo. E in un qualche modo prendete una piccola rincorsa per sfondare il cancello con una spallata. Gart si posiziona nel mezzo, perché nella sua idea vuole aprire tutte e due le porte. E chi va a destra e a sinistra? Malon va a destra e Paimei va a sinistra. E l'unico che forse in un qualche modo ha capito che non serve la forza, ma serve solo il giusto movimento, è Malon, che in un qualche modo pressa sul cancello in maniera adeguata e lo apre molto molto violentemente. Sbam! Il cancello si apre davanti a lui, produce un rumore sordo e arriva a fine battuta, smuovendo tutta la struttura. Alcuni istanti dopo, le due porte in ferro a destra e a sinistra si aprono violentemente e delle figure escano con in mano delle spade che corrono verso di voi.